Gravi Mariccia, Cattani Tiziano, Loni Elena, Napoli Leonardo, Simonelli Lucio, Marmiroli Giovanni, Ganapini Davide partirà. Sarà Di Marica, Grasselli Luca e sono presenti gli assessori Battici e Menotti.
Per avere risposto a questa convocazione, che è vero che è un nostro diritto e un impegno che ci siamo presi nel candidarci, però insomma è inutile negare che è una situazione molto particolare, molto complessa, di cui non vi nascondo la gravità, insomma lo vediamo dal continuo stringere dei provvedimenti che stanno arrivando. Ieri è stata una giornata particolarmente di cambiamento, avete visto che insomma il tenore del provvedimento ministeriale ha cambiato decisamente passo. È evidente che questo è necessario perché il contenimento del contagio non ha dato nelle 2 settimane che sono intercorse i risultati che ci si auspicava e quindi si è ritenuto necessario aumentare la soglia di attenzione. È per questo che vi chiedo, in maniera molto sintetica, però davvero collaborazione, consenso civico e grande partecipazione rispetto al bene che so che volete tutti quanti, come il sottoscritto, alla nostra comunità. Quindi davvero pretendere il rispetto delle norme il più possibile, anzi, tassativo. Perché siamo a oltre 100 contagiati nella provincia di Reggio Emilia ed è un numero che ci spaventa, ma non ci può spaventare tanto a quanto questi numeri possono, se pensiamo che questi numeri sono dei visi, sono dei volti, sono delle persone. Quindi finché li analizziamo chiaramente abbiamo un dato falsato. Ed è veramente inutile oggi pensare che di essere immuni o di essere esenti, diciamo, da rischi. Lo dobbiamo dire a tutti i nostri concittadini, anche perché, voglio dire, non fa più notizia, però i casi ci sono anche ad Albinea, quindi è più di uno, ok? Quindi ci sono casi positivi anche sul nostro territorio, ve lo comunico stasera. Ma non è quello il punto, non è più da diversi giorni, non è più questo il punto, perché è chiaro che il virus può essere ovunque, in qualsiasi momento, ci sono sicuramente portatori sani che non manifestano appunto sintomi e quindi l'unico modo che abbiamo è quello, come abbiamo provato qui stasera, a mantenere le distanze di sicurezza, mantenere le condizioni igieniche minime che ci vengono suggerite e a dare supporto in questo modo al sistema sanitario che si sta impegnando. E noi dobbiamo avere grande, grande rispetto e orgoglio per quello che stanno facendo i nostri sanitari, che stanno davvero mettendo a repentaglio, è vero che c'è la deontologia professionale, c'è la loro etica, però insomma non è davvero scontate, quindi noi dobbiamo solo accodarci e fare il nostro dovere in questo momento. La chiudo perché non è un comizio ovviamente, però era un ringraziamento e un brevissimo aggiornamento, poi se ci sono delle domande naturalmente in coda al Consiglio le facciamo, non aprirei un dibattito ovviamente su questo che non è un punto all'ordine del giorno, ma certamente è una comunicazione che come sindaco vi dovevo insomma. Quindi passiamo al punto 2, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, Consiglio Comunale del 17 febbraio 2020.
Dichiarazione di interesse del Comune di Albinea alla proposta di candidatura di allargamento della riserva di biosfera MAB UNESCO dell'Appennino Tosco-Liviano. modifica appunto E1 dell'atto di accordo stipulato ai sensi dell'articolo 11 della legge 241 del 90 tra il Comune di Albinea e la Polisportiva Borzanese ASP-APS per la disciplina della concessione delle strutture sportive comunali in località Borzano, nonché della realizzazione di opere di riqualificazione di nuova realizzazione. Approvazione. Presa d'atto delle relazioni sull'attività del Comitato Gemellaggi nell'anno 2019, programmazione generale per l'anno 2020.
Bene, grazie dottoressa. Possiamo procedere se non ci sono domande, richieste di integrazioni, chiarimenti. Possiamo procedere al voto del punto numero 2, approvazione verbali sedute precedenti, Consiglio Comunale del 17 febbraio 2020, favorevoli, contrari, astenuti, grazie. Allora, altre due cose, in sede di capigruppo avevamo concordato l'inversione degli ordini dei punti dell'ordine del giorno, quindi adesso passeremo al punto numero 7, andiamo a esaurire prima gli ordini del giorno tecnici, diciamo. I responsabili non li vedete qua per scelta, ma sono tutti nei loro uffici e quindi in caso di necessità ci prenderemo quell'attimo di pazienza per chiamarli e farli venire qua solo in caso di bisogno. Penso che comprendiate e apprezziate la modalità scelta dal punto di vista organizzativo. Quindi passiamo al punto numero, io li chiamo adesso per il nuovo ordine, no? Quindi il punto numero 3, di fatto che è l'ex 7.
Magari chiamalo punto 7.
Allora lo chiamo 7.
Invertiamo noi nella...
Perfetto. Punto numero 7, approvazione aliquote e soglia di esenzione della compartecipazione dell'addizionale comunale dell'IRPEF 2020. Ecco, questa... è una delibera che la responsabile Chiara Cagni ha deciso di portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Di fatto era un allegato sempre al bilancio, questa volta lo vedete scorporato, ma non è nient'altro che l'approvazione delle aliquote IRPEF, no? L'addizionale comunale IRPEF. Di fatto per il nono anno credo consecutivo non andiamo a modificare gli scaglioni di reddito per l'aliquota IRPEF. Quindi apro subito il dibattito, non perdo tempo in premesse che ritengo inutili, vi chiedo se ci sono dei contributi. Prego Grasselli.
Ci sono un nostro contributo, una riflessione velocissima. Allora, innanzitutto voglio esprimere soddisfazione per il fatto che, contrariamente a quanto hanno fatto altri comuni, magari più importanti del nostro dal punto di vista di estensione della, diciamo così, del prestigio, non sono state toccate le soglie più basse, quindi non è stata toccata la soglia di esenzione e non è stata rimodulata la aliquota più bassa. Io ribadisco quello che ho detto anche l'anno scorso quando ci siamo trovati ad approvarle, ovvero che dal nostro punto di vista si potrebbe invece ragionare nell'innalzamento della penultima soglia, che permetterebbe magari a fronte di un piccolo sacrificio per poche persone, stiamo parlando di 265 contribuenti, ho preso i dati gli ultimi disponibili, che comunque hanno un reddito superiore a 55.000 euro, di portandolo eventualmente al massimo consentito, si potrebbe eventualmente raggranellare qualche migliaio di euro in più, in maniera tale poi da poterlo utilizzare per i servizi o per quello che ovviamente fosse possibile fare e necessario fare. Tra l'altro, anche facendo una comparazione rispetto a quello che cade nei comuni vicini, il nostro comune è quello che ha l'aliquota in quella fascia, l'aliquota più bassa, quindi noi ribadiamo il fatto che se c'è bisogno di trovare un po' di risorse, quello potrebbe essere un modo, andando, ripeto, a chiedere un piccolo
posto in tribuna, Davide.
Pochi cittadini che comunque hanno un reddito insomma, abbastanza elevato, perché stiamo parlando comunque di redditi compresi tra i 55.000 e 75.000. Grazie.
Grazie Grasselli. Marmiroli.
Condivido il piacere di non vedere modificate le aliquote. Eravamo contrari quando si passò dallo 0,40 allo 0,60 dicendo che era solo il 2%, ma era comunque il 50% di quella che era l'aliquota dell'imposta comunale. E, parlo per me, spero di rappresentare anche il pensiero dei miei colleghi. Io mi asterrò dal voto, perché comunque non è tanto importante quanto viene raccolto, quanto come poi queste risorse vengono spese. Per cui, siccome in molte occasioni ci siamo trovati in disaccordo con le iniziative prese dall'amministrazione, so che è impensabile che una tassa venga ridotta, però ecco, diciamo che siccome pensiamo che i soldi raccolti possano essere spesi meglio, condivido il piacere nel non vedere le aliquote modificate, non condivido l'andare ad aumentare la soglia.
Giovanni, scusa, dimmi. Ok, grazie, scusa.
Non è un problema. Non condivido la modifica delle soglie e andare ad aumentare la soglia anche a quei 260 contribuenti che con un reddito di 55.000 euro lordi sono considerati dei benestanti. Penso che la stessa soglia è quella identificata per poter aderire al concorso, al bando per l'edilizia popolare, per cui o sono sempre poveri o sono sempre popolari o sono sempre benestanti, ecco. Per cui per quanto mi riguarda mi asterrò, non lo posso fare a nome di gruppo perché non ho avuto modo di confrontarmi con i miei colleghi, ma se lo faranno probabilmente perché si allineano a questa decisione. Grazie.
Bene, ringrazio le posizioni del contributo, procederei, se non ci sono altre considerazioni, non vedo, quindi possiamo passare al voto del punto numero 7, approvazione aliquote e soglia di esenzione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF 2020, favorevoli, contrari, astenuti, ok. Vediamo se c'è. Sì. Comunque ti facciamo il replay con l'immediata esecutività. Favorevoli, contrari, astenuti. Quindi hai un contrario e 3 astenuti. Bene, passiamo al punto numero 8, bilancio farmacia comunale anno 2020, esame e approvazione. Anche questa è una delibera, a dire la verità la ragioniera mi ha detto che c'era anche l'anno scorso, io non lo ricordavo, me l'aveva chiesto qualcuno in capigruppo, comunque Marmiroli, mi ha detto che c'era anche l'anno scorso, esatto, con Nadia Palmia. E, comunque è semplicemente l'estrapolare anche qui dal bilancio, perché ovviamente sono dati già presenti nel bilancio di previsione, il bilancio della farmacia comunale per l'anno 2020. È uno schemino molto esemplificativo con le entrate e le uscite previste e con il risultato di gestione previsto. Quindi parliamo di un'entrata presunta di 665.000 euro, un'uscita presunta di 558.000 euro, con un risultato della gestione, vabbè, non vi ho letto gli euro, comunque 558.068 per quanto riguarda le uscite, che danno un risultato di gestione, un utile di 106.932 euro. Ok? Quindi questa è la previsione che abbiamo portato, una previsione leggermente prudente rispetto agli aumenti che abbiamo visto 2018 su 2019, quindi abbiamo ridotto un pochettino la percentuale di utile, però siamo assolutamente allineati con una buona crescita e un buono sviluppo della nostra farmacia comunale. Tra i responsabili invece in tribuna vedo il dottor Mario Mazzarella che stoicamente non ha rifugiato negli uffici ma è qua tra noi. Domande? richieste di chiarimenti. Marmiroli.
Considerando questo passaggio quasi un pro forma, mi auguro che le previsioni fatte possano essere rispettate, perché se ben ricordo l'anno scorso è stata fatta un'integrazione di 32.000 euro per investimenti non preventivati o comunque spese che non erano state considerate. C'è stata una modifica in corso d'opera del bilancio, però sono cose che capitano, ci mancherebbe, non sono qui a...
No, ci sono stati maggiori acquisti, cioè nel senso abbiamo dovuto acquistare più materiale, quindi abbiamo fatto una variazione, per quindi abbiamo avuto più spese, ma perché poi ci sono stati anche più introiti, insomma.
Mi piacerebbe, non ricordo se è stato fatto, o chiedo se è una cosa che deve passare in consiglio, anche l'approvazione del bilancio consultivo per la farmacia. Perché fare quello preventivo può essere utile, però avere qualche dato in più da poter valutare, poter esprimere un parere anche in consiglio, credo che sarebbe opportuno.
Cioè, a parte, dici?
Quando ci sarà, cioè, il bilancio consuntivo, fare un passaggio in consiglio per poterlo verificare, poter eventualmente esprimere pareri anche sul consuntivo, non solo sul preventivo. Ecco.
Ok. Provo a spiegare, cioè nel bilancio consuntivo che andremo ad approvare, come in quello che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi sul 2018, i numeri della farmacia sono esattamente gli stessi, quindi possono essere facilmente estrapolati. Io non so, adesso la dottoressa Cagni glielo chiederò, non so se è un atto previsto anche in fase di consuntivo quello di avere una delibera specifica, ma i numeri sono ben esplicitati nel bilancio consuntivo, quindi sicuramente a maggio, ad aprile, maggio, giugno, quando andremo ad approvare il consuntivo 2019, troverai sicuramente tutti i numeri, ma è sempre stato così, cioè non credo di essermi spiegato, prego.
Il bilancio consuntivo fornisce il risultato finale, credo che sarebbe opportuno ovviamente poterne vedere, comunque farò un accesso agli atti, no, per allora, avere una specifica di quelle che sono le voci del bilancio.
Allora, il bilancio della farmacia è ovviamente consultabile, nel bilancio non trovi soltanto il risultato finale, cioè non trovi l'utile, trovi le entrate e le uscite, esattamente come in questa delibera, cioè trovi tutti e due i dati da cui desumi poi l'utile, ma quello credo che sia una semplice operazione matematica. E, un bilancio, lo avete chiesto, credo tutti e due i gruppi di minoranza, vi sono sempre stati forniti i numeri addirittura mensili, perché abbiamo, noi stessi monitoriamo ovviamente l'andamento della farmacia, e con un semplicissimo accesso agli atti o con un semplicissimo passaggio agli uffici potete tranquillamente accedere agli stessi dati di cui dispongo anch'io, insomma. Ok? Altri? Grasselli.
Sì, visto che la discussione è andata sull'argomento, allora avrei due domande, più che altro due richieste di chiarimenti. Una è riferita all'utile, visto che comunque c'è un utile abbastanza consolidato rispetto ai due anni, e vedo che comunque anche nei due anni in cui la farmacia è stata aperta, e vedo che si ripropone anche nel bilancio di previsione. Mi interessava capire se l'utile prodotto dall'attività di farmacia avesse per legge dei vincoli rispetto alla sua destinazione oppure no, e nel caso quali fossero questi vincoli. E la seconda questione che mi è sorta è questa, proprio perché ho fatto... Proprio perché ho fatto richiesta d'accesso agli atti, noto che non si fa menzione di rimanenze di magazzino o altre, insomma, il classico magazzino non è citato. Chiedevo delucidazioni in merito, penso di sapere la risposta, ma volevo una conferma sotto questo punto di vista. Grazie.
Cioè, Cioè, non ho capito la domanda sul magazzino.
No, facendo accesso agli atti sui due, sul consuntivo 18 e sul, diciamo, pre-consuntivo 2019, ho notato che non c'è nessun tipo di rimanenza di magazzino, quindi immagino che invece...
Cioè, è impossibile.
Appunto, infatti.
No, cioè, non è un dato che avrai nel consuntivo, perché... Quello lì fa chiaramente parte del patrimonio, però non, cioè, c'è un magazzino, cioè, c'è come se c'è un magazzino. Non so, c'è il dottor Mazzarella, se vuole rispondere, se no aspettiamo per un discorso finanziario, aspettiamo la dottoressa Cagni, l'ho già fatta chiamare.
E eventualmente possiamo anche parlarne poi in sede di consuntivo, tanto insomma, era solo se era possibile avere una risposta subito, ma altrimenti... Cioè, tanto dobbiamo approvare il consuntivo, quindi tutto al più ne parliamo tra un paio di mesi.
Chiara, chiedevano se c'è un vincolo, e io posso per mia conoscenza rispondere soltanto che l'utile vada applicato in parte corrente, quindi chiedevano se c'erano dei vincoli per l'utile della farmacia come destinazione. E l'altra domanda era se è possibile avere nei numeri dell'accesso agli atti che hanno chiesto sul bilancio della farmacia anche l'andamento del magazzino.
La rimanente del magazzino.
Li tiriamo fuori, vediamo.
Certo. Ok, grazie. Prego, ci mancherebbe. Altro? Altre domande? Possiamo procedere al voto del punto numero 8, bilancio farmacia comunale anno 2020, esame e approvazione, favorevoli, contrari, astenuti, vediamo, sì, l'immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti, ok. Allora, passiamo ai due atti più cospicui, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2020-2022, approvazione, che è il punto numero 9. Io alcune considerazioni sui contenuti del bilancio, che ovviamente si riflettono, come sempre, sul documento unico di programmazione DUP, le andrei a fare con l'ordine del giorno successivo, prima di aprire rapidamente il dibattito. Quindi vi apro invece su questo punto, sul punto numero 9, se ci sono dei chiarimenti apro subito il dibattito, perché non mi voglio dilungare in merito facendovi l'elenco delle azioni che sono già presenti ovviamente nella programmazione, che sono state soltanto assestate e aggiornate appunto con questo atto. Domande da parte dei consiglieri? Marmiroli.
Allora, mi piace il punto 2, punto 2, punto 3, dove dice che l'impegno è per un'amministrazione onesta, laica e incorruttibile. In breve, qualità, trasparenza, chiarezza e partecipazione. Di quanto la cultura incida sul nostro futuro, si parla molto di cultura, il risultato incerto è il futuro che non investe sulla cultura. Nel primo elenco di iniziative c'è investire ancora di più nella nostra biblioteca, e a questo punto mi viene prima domanda. La prima domanda è: come mai, se si investe tanto sulla cultura, con l'ultimo bando che si è fatto un bando per attribuire un incarico a tempo determinato a 3 anni, quando l'ambito della cultura e soprattutto la biblioteca presuppone la conoscenza e una sorta di armonia che si genera nel momento in cui subentra un nuovo responsabile. Se ipotizzo che fra 3 anni potrei trovarmi nella condizione in cui devo rifare un altro bando o rinominare un altro responsabile, vuol dire che forse l'aspetto della cultura non è così importante, oppure sottende a delle direttive differenti. L'altra cosa che mi viene che mi fa sorgere qualche dubbio è che, leggendo tutti i capoversi delle iniziative che questa amministrazione intende intraprendere in questo biennio, ci sono 115 iniziative. Considerando che abbiamo 400 giorni lavorativi all'anno, vorrebbe dire che ogni 4 giorni viene messa in campo un'iniziativa, no? E non vedo questa amministrazione così dinamica, considerando anche solo il fatto che ci troviamo per discutere dell'andamento della nostra collettività una volta ogni 2 mesi ormai. Però era così un modo per esprimere una sorta di dissenso su un documento che è molto bello, è molto articolato, ma come spesso capita si fa molta vetrina, poi quando si arriva alla sostanza c'è qualche carenza. Tornando al capoverso che ho letto prima, trasparenza, chiarezza e partecipazione. Trasparenza e chiarezza. Al punto 2.2.12 c'è misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, piano delle buone prassi. Il rischio corruzione e il rischio illegalità. La corruzione attiene all'aspetto patologico dell'abuso dell'agire amministrativo, mentre l'illegalità è correlata al diverso ulteriore profilo della irregolarità dell'attività amministrativa. Ecco, alla luce di queste cose, chiedo che tipo di prevenzione ha adottato questa amministrazione, cioè in che modo esercita questo tipo di controllo su questo rischio? A chi è demandato? E c'è una struttura? Che tipo di strategia adotta? Perché dire che si persegue un obiettivo necessita che ne esistano anche la pianificazione degli strumenti. Perché cosa succede? Che in presenza di un reato, il reato viene mitigato se si dimostra che si è stati capaci di prevenirlo e quindi che si è fatto tutto il possibile per evitare che questo si verificasse. E qual è che tra gli strumenti a supporto dell'amministrazione vi sono appunto il sistema dei controlli interni, legato alla valutazione della performance, e l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure, azioni di prevenzione della corruzione. E qua mi servirebbe sapere chi è che fa questo tipo di controllo e come viene esercitato. L'altra cosa, nello stesso punto, c'è un'altra descrizione, che è l'attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013. E del codice di comportamento decentrato dell'ente. Ecco, il DPR 62/2013 lo utilizzerò anche nell'interrogazione che ho fatto sulla farmacia, perché si parla all'articolo 3, nei principi generali, il dipendente osserva la Costituzione, servendo la nazione con disciplina e onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Preferisco parlarne dopo, però questo punto lo giustifico nell'intervento attuale per questo discorso sull'imparzialità. Direi che non ho altro sul DUP. Premetto che voterò contro.
Grazie Marmiroli, io non ho commenti, naturalmente non condivido nulla di quanto detto, e per fortuna mi viene da dire su questi argomenti, visto che insomma le azioni le abbiamo più volte anche palesate con degli atti proprio in questa sede, non ultimo l'approvazione dell'adesione all'ufficio della legalità in provincia di Reggio Emilia, che do il penultimo consiglio. Però un passaggio su come l'amministrazione adempie al tema della, del monitoraggio anticorruttivo su, sugli atti e su, sull'azione della, dell'amministrazione, do la parola alla dottoressa Pelosi.
Sì, noi su questo tema adottiamo questo aspetto, il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. È un piano triennale, così come il bilancio
che andrete ad approvare o il piano della performance, tant'è vero che sono degli strumenti, noi stiamo lavorando anche per questo, per creare delle sinergie tra il piano di prevenzione della corruzione e il piano della performance. Infatti voi se andate a vedere gli obiettivi che sono riportati nel piano di prevenzione della corruzione e trasparenza fanno parte praticamente del piano della performance, quindi i responsabili vengono valutati su raggiungimento delle misure e degli obiettivi previsti nel piano di prevenzione della corruzione. Come dicevo, è un piano triennale, quindi il lavoro che abbiamo fatto qual è stato? È chiaramente un lavoro che coinvolge una squadra di lavoro. Il segretario, che è individuato all'interno dell'ente come responsabile della prevenzione della corruzione, si serve di una squadra di lavoro che nello specifico è fatta dai responsabili di settore, da tutto il personale del comune, dal nucleo di valutazione e in qualche modo anche dal consiglio comunale, perché quelli che lei ha letto nel DUP in qualche modo sono gli indirizzi che vengono dati a questa struttura che lavora sulla prevenzione della corruzione per la redazione, sono finalizzati chiaramente alla redazione del piano della prevenzione. Molto in breve, il lavoro che noi facciamo è quello di mappare annualmente i processi, le attività lavorative che a nostro giudizio possono essere a rischio di corruzione. Da questo punto di vista noi abbiamo una indicazione molto importante, che è quella che ci viene dal piano nazionale di prevenzione della corruzione. Annualmente l'autorità anticorruzione approva un proprio piano nazionale e ci dà delle indicazioni. Credo il primo o il secondo piano nazionale ha indicato tutta una serie di ambiti, di famiglie, diciamo così, di attività che i comuni necessariamente dovevano mappare e indicare anche il livello di rischio di queste attività, e questo noi l'abbiamo fatto. Oltre questo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione invita tutte le amministrazioni pubbliche a individuare anche degli altri processi lavorativi, delle altre attività che si riconducono magari nello specifico a quell'amministrazione, che a giudizio della stessa amministrazione possono essere sottoposte a rischio di corruzione. Una volta mappati questi processi, sul sito ci sono i piani di prevenzione della corruzione, insomma, che abbiamo approvato fino adesso, quindi queste cose possono essere verificate, andiamo a individuare quelle che possono essere le misure per attenuare questo rischio della corruzione. Facciamo alla fine dell'anno, non alla fine dell'anno, nei primi mesi dell'anno, diciamo così, successivo all'approvazione del piano triennale, facciamo una verifica di quelle che sono state le misure di attuazione che avevamo messo in campo per prevenire il rischio corruzione. E su queste verifiche i responsabili e io stessa veniamo anche valutati all'interno del piano della performance. Così come scritto nel piano di prevenzione della corruzione, l'approccio che noi abbiamo voluto dare a questo aspetto è un approccio positivo, nel senso che la considerazione che abbiamo fatto anche noi responsabili di prevenzione della corruzione, ma fatta anche in prefettura, nei vari incontri, insomma, che abbiamo fatto, è quello di dare un aspetto positivo al piano. Noi non siamo degli sceriffi, non abbiamo, noi intendo le amministrazioni, non abbiamo neanche gli strumenti per perseguire i reati, non è neanche nostro compito perseguire i reati. E quindi approccio positivo significa che la corruzione, per quanto riguarda noi, la nostra attività, sta nella non regolarità degli atti, quindi quello che noi dobbiamo fare è mettere in campo delle misure per garantire la regolarità e la legittimità degli atti, ed è quello che un pochino abbiamo cercato di fare nel nostro piano. Una delle misure per verificare ciò è il piano dei controlli che io faccio insieme ai responsabili, e un controllo che si fa postumo, diciamo, rispetto all'attività, ma è un controllo anche preventivo. Noi quando ci riuniamo come comitato dei responsabili cerchiamo di condividere i processi più importanti che magari hanno implicazioni giuridiche particolari o tante sfaccettature, quindi cerchiamo di gestire eventualmente i problemi prima piuttosto che insomma agire in sede di controllo. E, altra misura che adottiamo è quella delle circolari, appunto soprattutto quando interviene una nuova normativa o su delle materie insomma di particolare complessità, come dicevo prima, cerchiamo di darci delle misure, delle direttive insomma che in qualche modo applichiamo tutti alla stessa maniera. In questa direzione andava anche il regolamento che è stato approvato qualche mese fa sugli appalti al di sotto dei 40.000 euro, anche questa era una misura di prevenzione che noi avevamo previsto nel piano di prevenzione della corruzione, credo insomma di ricordare, l'anno scorso. E non so se ho perso qualche passaggio.
Anche perché non è un'interrogazione. Grazie del contributo. Altri? Marmiroli?
La risposta è sufficientemente esauriente per quanto riguarda la corruzione, non è assolutamente soddisfacente per quello che riguarda la illegalità, che è una cosa diversa e quindi è la potenziale fedeltà del dipendente pubblico, perché tutto quello che è la pianificazione che avete adottato è condivisibile e condivido l'approccio positivo. Però mi chiedo che, sempre tornando all'articolo ADPR 62 del 2013, prima ho letto il punto 1, il punto 2 dice: il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Credo che ci sia poca previdenza, perché tutti questi criteri sono facilmente raggiungibili quando non si è in presenza di, ad esempio, legami che possono essere parenterali o con interessi condivisi. Mi ricordo che, e non so a che punto sia quel problema che la nostra amministrazione ha avuto con la gestione del nido, mi sembra, o dell'asilo, quando si verificò che due soggetti, pare, portassero via pellettili o materie prime, o avessero fatto artifici contabili affinché il bilancio dell'asilo a un certo punto si è trovato con delle perdite. E se ben ricordo, i soggetti che erano stati palesati come responsabili erano in un legame di parentela. Ecco, io mi chiedo, siccome abbiamo già avuto come amministrazione un'esperienza in cui i legami di parentela in un qualche modo rendono complici le persone che operano, senza incolpare e accusare nessuno, mi chiedo che tipo di previdenza utilizziamo se continuiamo a adottare questo criterio di leggerezza nel attribuire ruoli.
Hai parlato di illegalità, quindi per me il modo di contrastarla è il rispetto delle leggi. E non ce n'è altro. Non mi esprimo su quello che hai detto perché c'è un'indagine in corso e quindi invito tutti a non commentare le parole del consigliere, perché naturalmente non sono soggette a discussione. Se ci sono altri contributi. Ganappini.
Parlo qua.
Come vuoi, viene un microfono vicino al tuo collega.
Sì, io faccio una riflessione, lo
qualche domanda di approfondimento. La riflessione è, e l'ho fatta anche l'anno scorso, demografica. Oggi mi sono studiato un po' i dati della popolazione, ci sono tutte queste belle tabelle riassuntive, e ho preso proprio come anche riferimento il 2014, che sembra una coincidenza, ma è proprio l'anno in cui ti sei insediato tu come sindaco, ed è da lì che è iniziato, non per colpa tua ovviamente.
Insomma, anche perché sono poteri di un certo tipo, insomma, cioè è impegnativo come...
Però ti faccio una battuta, perché emerge dalle tabelle. Nel 2014 al 2015 c'è un crollo di cittadini stranieri che fa paura, un crollo che non avevo notato, dell'Unione Europea, non extra UE. Cioè, quindi mi sono chiesto, o uno Stato è cambiato, è uscito dall'UE, ma non mi risulta, o è stata un'emigrazione di massa di qualche cittadinanza, ma veramente, cioè o sono sbagliate le tabelle o c'è un crollo di cittadini stranieri che fa paura. Ho detto, vabbè, chiusa parentesi. Riflessione demografica. Il comune invecchia, non il comune, la popolazione del comune sta invecchiando. Dal 2014 ad oggi sono più gli immigrati, non confondiamo i termini, cioè più gente che arriva dai comuni, che gli emigrati. Quindi nonostante questo la popolazione del comune cala. Quindi ad Albinea arriva più gente da fuori di quella che esce e la popolazione del comune cala. Questo significa che, ovviamente la matematica non è un'opinione, muore più gente di quella che nasce. Il dato dei nati è crollato, cambia il dato sociale, la popolazione cala e aumentiamo di 80 famiglie. Quindi anche qua una riflessione ce la dobbiamo porre. Voglio dire che le famiglie ormai sono sempre più... quel concetto di famiglia che secondo me è un po' troppo bistrattato anche da questa amministrazione. Concetto di famiglia inteso per me come marito, moglie e perché no tanti figli, per intenderci, che saranno e sono il futuro della società. Quindi ad Albinea non facciamo figli sostanzialmente. Anzi, ti chiedo per cortesia se...
No, non posso impegnarmi.
No, ti chiedo se abbiamo il dato del 2019, se qualcuno lo sa. Per il resto io vorrei capire, cioè la riflessione che ho io è che la nostra popolazione sta invecchiando. Non riesco a rilevare dal DUP, dai documenti del bilancio, da anni e anni in Consiglio Comunale, se il nostro comune è pronto... Uno, a sostenere la natalità, e io non vedo incentivi, se non, passatemi il brutto termine, piantare degli alberi in un parco per i nuovi nati, che sarà un'iniziativa lodevole, piacerà alle famiglie, ma non credo che aiuti la popolazione a fare più figli. Cioè, sicuramente diciamo che non faccio un figlio perché l'anno prossimo avrò un albero nel parco. Mi servirebbe qualche incentivo economico in più. Non so se stiamo già valutando nei prossimi, vado a lungo termine, 10 anni, un potenziamento importante dei servizi per anziani. Penso al centro diurno, penso all'assistenza domiciliare, perché il numero si allunga l'aspettativa di vita, non nascono più bambini, qui il numero delle persone che sono suddivise per fasce d'età da 5-10 anni è in continuo aumento. Quindi presto, non troppo tardi, avremo una popolazione sempre più anziana, con conseguente crollo degli iscritti al nido, crollo degli iscritti alla materna e a ruota elementari e medie, quindi scuole elementari di Bolzano in difficoltà, scuole statali e paritaria di Bolzano materna in difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono un po' le mie riflessioni demografiche e una sorta di accusa, chiamiamola così, al comune, sulla parte demografica. A livello di chiarimenti, allora, un flash, qualche flash. I nuetari, se ho capito bene, verranno approvate le tariffe, le aliquote successivamente al bilancio perché abbiamo una deroga da parte dello Stato, giusto?
Sì, dopo le spiego meglio, però sì.
Ok. Si parla nel GUP di iniziative culturali di Villa Taramini, volevo capire se almeno per il 2020 c'è una qualche programmazione, c'è già qualche evento confermato. E sempre sulle iniziative, volevo capire se il fatto d'armi di Villa Rossi e Villa Caldi è definitivamente annullato o semplicemente rimandato e si proverà a recuperarlo in futuro o meno. Si parla di un collettore fognario Cacavalli di Bolzano, volevo capire dov'è e quale parte del paese andrebbe a beneficiare di questo intervento o se ne beneficia tutto Bolzano. E l'ultima, se possibile, un flash sul PEP, che è un po' sparito dai radar, comunque nel dubbio è ancora menzionato. Volevo capire con gli alloggi a che punto siamo, cioè quante domande effettive ci sono, quanti assegnati. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il discorso demografico, nel 2019 c'è un incremento in controtendenza che speriamo ovviamente si confermi. Non credo veramente di dover giustificare nulla rispetto alle azioni a favore delle famiglie, cioè veniamo da un bilancio precedente dove abbiamo ridotto insieme alla Regione e ulteriormente rispetto alle Regioni le rette degli asili, abbiamo ulteriormente scontato l'acquisto di libri di testo. Offriamo alle famiglie servizi sia dal punto di vista dell'infanzia sia dal punto di vista degli anziani, che sono un'eccellenza a livello provinciale e non. Gran parte del nostro bilancio va in quella direzione, dei servizi alla persona. Io un giudizio così denigratorio di quanto l'amministrazione comunale di Albinea faccia a favore delle famiglie, faccio fatica davvero a condividerlo e ad accettarlo, nella libertà però naturalmente d'espressione, quindi ognuno giudica quello che vuole. Si può fare di più sempre, ovviamente, e quindi qualsiasi contributo, e ne sono arrivati in passato, alcuni condivisi, altri no, sono ben accetti comunque i contributi, oltre che le critiche, ed è giusto così. Però davvero credo che alle famiglie di Albinea venga rivolta assolutamente attenzione, parlo andando nella tua direzione, di sostegno proprio anche economico, quindi cioè, non ho onestamente delle altre annotazioni da riportare a questo consiglio. Sull'IMU e sull'ATARI, l'IMU è stata accorpata alla TASI, qua c'è la dottoressa Cagni, però provo a riassumere io, è stata accorpata alla TASI, quindi trovate un'unica imposta di cui le tariffe effettivamente andranno approvate entro il 30 giugno 2020. Okay? Invece per quanto riguarda la TARI, ne abbiamo già parlato, ma lo ripeto brevemente, volentieri, noi troviamo a bilancio la previsione del piano economico finanziario gestione rifiuti identica a quella dell'anno scorso, perché siamo ancora in pendenza dell'interpretazione della delibera di ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, che è una autorità nazionale, ministeriale nazionale, che ha cambiato completamente i parametri, quindi la tariffa che andremo a pagare sul 2020 non può essere più paragonata alla tariffa che pagavamo negli anni precedenti, al di là di aumenti o diminuzioni che non sono in grado di esprimere stasera perché siamo in fase di definizione. E quindi è un numero effettivamente che andremo a discutere più avanti. E vi dicevo appunto che in bilancio trovate quello dell'anno precedente come autorizzato dal Ministero stesso, insomma. Poi chiedevi del collettore fognario Cacavalli, che è un agglomerato di case che non ha scarico fognario e quindi ha provveduto negli anni con delle soluzioni alternative, però sentito anche il gestore si tratterebbe di andare a convogliare, parliamo di, adesso non ricordo, sono 5-6 unità abitative forse, nella zona di via Orsi verso Lodola, ok? Rispetto a dove abiti tu, direi a poca distanza verso Lodola. Ah no, non, cioè, hai capito cosa intendo, ecco, non, chiaramente non sapevo del cambio di residenza. E quindi lì si tratterebbe, perché abbiamo chiesto un contributo anche ai privati, quindi se andrà in porto questo dialogo con i privati, una stecca che costeggia di fatto il torrente Lodola e va a conferire le acque nere nel collettore o comunque nel tubo che attraversa Lodola più a valle, ce l'hai presente, dove c'è anche la passerella, ok? Quindi si tratta di una stecca che va in realtà, nell'ottica che è prevista anche dalla gestione fognaria, di andare a completare la rete fognaria esistente, laddove in un agglomerato comunque urbano, perché non siamo in cima a una montagna, si cerca di dare il servizio alla rete fognaria pubblica. Per quanto riguarda il PEP non ho il numero puntuale, bisognerebbe chiedere a Rubiani, possiamo chiamarlo nel frattempo, se per caso ce l'ha lui. Io so che sono messi bene, insomma loro mi hanno dato una restituzione di una compravendita che non ha eguali in nessun cantiere in provincia, quindi loro sono molto soddisfatti, stanno procedendo speditamente, lo vedete anche il cantiere. Non so dirvi però un aggiornamento di quanti sono gli appartamenti o le maisonette vendute e quante ce ne sono ancora disponibili. Siamo oltre la metà, ampiamente oltre la metà di venduto, ma non lo so, non ho un aggiornamento puntuale. Ecco. Altre domande, Davide? Iniziative culturali. Villa Tarabini.
Villa Rossi.
Ah, giusto. Allora, Villa Rossi è stato dato ufficialmente la sospensione a data da destinarsi, l'abbiamo proprio scritto e specificato, perché fra l'altro insomma quest'anno ricorreva al 75esimo anno e avevamo preparato davvero insieme all'ANPI, insieme al Comitato Gemellaggio, una serie di appuntamenti culturali davvero, davvero importanti. Sono rimandati assolutamente a data da destinarsi, non faccio nessun tipo di previsione. Potrei dire che sarebbe bello celebrarli insieme al 25 aprile, ma non ho ovviamente nessuna contezza che possa essere fatto, anche perché nel momento in cui usciremo dall'emergenza ci vorrà un po' di tempo per riorganizzare, cioè non è un interruttore dove ripartiamo dal punto in cui eravamo arrivati settimana scorsa a livello di organizzazione dell'evento di Villa Rossi. Quindi ci sarà da ripartire. Io ho assoluta volontà e la esprimo in questo consesso di recuperare la data, perché ci teniamo. Questo parlo delle celebrazioni, perché per quanto riguarda la cerimonia, ovviamente anche in una forma riservatissima, privata intendo come istituzioni, cioè pubblica, volevo dire questo, insomma, cioè pubblica ma senza aggregazione di persone, la faremo comunque, ok? Quindi le istituzioni ovviamente renderanno omaggio al monumento, entreranno adesso in questi giorni, insomma sentirò dalla famiglia, ma credo che non ci sarà nessun problema a entrare come sindaco con le autorità minime presenti a celebrare il 75esimo anniversario dall'attacco d'armi di Villa Rossi. Per Villa Tarabini nel bilancio trovate tra gli investimenti il primo stralcio di intervento che interviene sul parco, sulla riqualificazione della strada d'accesso alla villa stessa, con l'illuminazione, con la sistemazione del piazzale intermedio. E questa sicuramente è prodromico come intervento rispetto all'utilizzo anche della villa che non ha mai smesso di essere utilizzata in questi anni per degli eventi, parlo anche naturalmente del contesto limitrofo, speriamo anche qui tempi legati all'emergenza permettendo di poter rifare concerti, teatro, spettacoli come abbiamo fatto il cinema, come abbiamo fatto negli anni precedenti. Quindi insomma la volontà c'è tutta, tanto che stiamo anche investendo sull'area. Claudio Rubiani, chiedevo sul PEP, mi chiedevano un aggiornamento sulla compravendita degli alloggi PEP, dell'intervento, se hai un aggiornamento. Ok, questo era il dato che chiedeva Ganappini. Grazie. Altro? Altre considerazioni sul DUP? Allora direi che è esaurito il dibattito. Possiamo passare al voto del punto numero 9, nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2020-2022. Approvazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Vi chiedo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Contrari, scusa. Sì. Sì. Sì, sì. Io sono, cioè, io interpreto, è una domanda di gestione dell'emergenza, scusate, non per Albinea.
C'è un altro comune che mi chiama.
Sì, per me si può entrare, uscire.